your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Come sempre, preceduti dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo sket di Gegette Lesforo nella sigla di Ascolti Doc, abbiamo già introdotto un ospite al quale torniamo a dare il benvenuto a Radio Città Aperta, Francesco Fratini. Eccoti qui, vai pure.
Grazie mille, bentrovati.
Allora, caro Francesco, dopo, come dire, un'istruzione abbastanza veloce e ti ho fatto, come ho fatto fare a tutti, insomma, fare lo sforzo di dover fare una selezione, io lo chiamo tipo i gironi della Champions, no? Piano piano.
Mai facile, esatto.
Comunque, insomma, dopo questa travagliata nottata passata insonne, esatto. Pare vero, abbiamo finalmente ottenuto lo scioglimento della riserva e quindi parliamo di un trombettista. Sì. Questo è uno di quei casi in cui scopa, nel senso, esatto. Mi è capitato di avere batteristi che parlano di batteristi, certo. In alcuni casi cose che non c'entrano assolutamente niente, percussionisti che parlano di artisti hip hop, quindi insomma cose delle più svariate fogge. In questo caso parliamo di un trombettista di New Orleans.
Esattamente.
Che si chiama?
Che si chiama Nicholas Payton.
Perfetto.
È uno dei miei trombettisti preferiti e penso si inserisca perfettamente un po' nel discorso non solo del jazz, che è sicuramente il mio campo di azione principale, ma anche in quello appunto della musica afroamericana più in senso generale.
Esteso,
esatto. Anche perché Nicholas Payton, rispetto ad altri artisti, insomma, è soprattutto negli ultimi anni ha diciamo posto un accento particolare anche sulla questione, diciamo, di appartenenza, e ha scritto una serie di articoli molto interessanti che hanno creato anche un sacco di polemiche, però a mio parere molto interessanti sul termine jazz e che cosa significa invece l'appartenenza di quel dato genere a una cultura afroamericana più profonda, più generale. E, articoli di cui consiglio la lettura, ha creato un sacco di polemica perché ha un atteggiamento particolarmente
severo
e
rigoroso,
esatto. Però penso, insomma, dentro c'erano tutta una serie di cose molto interessanti che ho sempre pensato, a cui lui ha dato voce, in particolare proprio sull'appartenenza del jazz alla cultura afroamericana in particolare.
Io continuo a considerarlo un giovane artista, anche se ha 50 anni,
ormai
ho scoperto.
No.
Sì,
esatto.
Sì. Però insomma esiste una generazione successiva a quella dei nomi altisonanti anche della seconda metà del Novecento, uh-huh. Tra cui possiamo ascrivere appunto il nostro, come dire, prescelto di oggi, uh-huh. Che con forza non solo, come dicevi te, rivendicano una, non dico supremazia, ma comunque un certo diritto di appartenenza,
sì, esatto.
E un forte senso di, come dire, di coesione,
esatto.
Ma soprattutto anche un abbattimento di quello che sono all'interno della cultura afroamericana le barriere e le etichette, cioè nel senso non esiste hip hop, non esiste jazz, non esiste soul, esiste la nostra musica.
Esattamente.
E quindi lui poi nella pratica, e di questo devo dargli merito perché poi io ho un debole per le musiche di New Orleans, il fatto che abbia suonato con Alain Toussaint, con Dr. John, certo, sono veramente dei titoli preferenziali, esatto, assoluti. Quindi insomma lui con la pratica, con il proprio esempio in prima persona, cerca quotidianamente di dimostrare questo, cioè che se vogliamo trovare delle contrapposizioni tra noi e loro mi sta bene, uh-huh, però all'interno della nostra musica non ammetto, esatto, nessun tipo di classificazione se non quella classica tra musica buona e musica meno,
esatto,
buona,
insomma. Esatto, lui gli ha dato anche una denominazione, diciamo, è andato a raccogliere tutti questi generi di musica che appartengono appunto alla cultura afroamericana come BAM, ovvero Black Afro-American Music. E quindi anche dal punto di vista della denominazione ha trovato questa formula che secondo me
che è anche
onomatopeica,
cioè tipo bam,
che è anche onomatopeica, esattamente, infatti, molto trombettistica.
Sì, perfetto, e poi è di grosso impatto, insomma.
È una cosa, diciamo, che da noi intendo in Europa e in Italia anche in senso più specifico ancora si fatica a metabolizzare in quanto tale, no? Insomma, ci sono ancora parecchie divisioni tra quello che è jazz, tra quello che è hip hop, tra quello che è R&B. Barriere che andrebbero assolutamente scardinate.
Ma infatti, diciamo, mi fa piacere il contatto frequente che ho con artisti invece della tua generazione, insomma stiamo parlando dei trentenni e poco, mm-hmm, più, perché loro all'atto pratico hanno fatto proprio questo concetto. Ovviamente non parliamo di musica nera, mm-hmm, ma parliamo proprio di musica senza confini. Il che a parole sono tutti bravi, c'è, cioè, il discorso di world music, quello che ti pare a te, ma poi alla fin fine se non c'hai la pecetta attaccata sopra non ti fai riconoscere, quindi è anche, come dire, una sfida quella di volersi, come dire, scrollare di dosso questi cliché,
esatto,
questi luoghi
comuni. E in questo
comuni.
Senso lui ha sempre rappresentato per me un punto di riferimento non solo trombettistico ma anche musicale in generale, per
culturale,
cui sì,
certo,
è uno delle figure insieme a, forse ne cito un'altra importantissima che è Roy Hargrove, insieme a Roy, che mi ha portato a fare delle scelte musicali per cui mi sono trovato nella vita a fare sempre jazz come origine e come approccio, ma anche appunto hip hop e R&B e in generale, più in generale, musica nera.
Anche perché bisogna un po' aprire queste finestre, no? Sempre quelle
assolutamente
chiusi nel proprio gusto.
E i risultati sono sempre molto interessanti.
Allora, io direi che a questo punto ti faccio lanciare il brano,
sì,
lo ascoltiamo e poi continuiamo a parlare dopo di te, come appunto ricordo il nostro ospite Francesco Fratini. A breve, dopo l'ascolto del suo brano Black del Cuore, parleremo di Queen Size, che torno a mostrare in favore di telecamera. Ah, ma la telecamera adesso sta dall'altra parte. Ok, eri tu, non importa. Diciamo, io amo la radio e non la televisione, si capisce?
Giusto, esatto.
Allora, lancia il brano così lo facciamo ascoltare a tutti.
Allora, il brano che ho scelto è un brano che si chiama With a Song in My Heart, che è uno standard e non è un brano originale di Peyton in questo caso, rielaborato niente poco di meno che da Nicholas Peyton e Roy Hargrove, che ospita in questo brano. Il brano è preso da un disco stupendo, uno dei miei preferiti, mi sembra del 95, metà anni 90, che si chiama Peyton's Place, e appunto un disco stupendo.
Thank you.
Wow, questo era With a Song in My Heart, Nicholas Payton, brano Black del cuore, scelto dal nostro ospite di oggi, Francesco Fratini, complimenti. E comunque della serie uno non bastava, ne hai scelti due dei trombettisti.
Esatto, abbiamo messo insieme in un unico brano. Esatto.
Tra l'altro, piccola precisazione così di carattere totalmente nozionistico. Intanto il disco è del 98.
Ok, quasi.
E l'altra cosa è che, qui sei caduto in errore, effettivamente c'è Roy Hargrove, ma non in questo brano in cui la tromba la suona un pischello di nome Wynton Marsalis.
No, però mi sa che è un altro, perché c'è, lui fa l'ospite in un altro brano che si chiama Brownie alla Mod.
E qua io adesso...
Guarda, perché l'avevo letto pure io, mi sa che c'è un errore addirittura, allora. Mi permetto di contestare l'internet.
Allora, viva la faccia di chi insomma...
No, però non è facile, perché uno dei giochi più divertenti di questo disco è riconoscere
la voce,
la voce di diversi trombettisti.
Vabbè, comunque,
che
insomma, siamo comunque. C'è anche Joshua Redman al sassofono,
esatto.
Quindi insomma,
sì,
grandi cose da ascoltare. E ovviamente c'è il gusto da parte di chi conduce questo programma nel vedere che la partecipazione degli ospiti è particolarmente sentita e che quindi questa formula riscuote il successo, anche perché poi comunque permette, se la cosa funziona bene, no, lo facciamo comunque, indipendentemente dall'esito della selezione e della scelta, di passare alla seconda porzione della nostra chiacchierata di oggi, per cui messo da parte il discorso relativo all'ascolto doc, finalmente si parla di questo progetto Queen Size. Intanto un titolo che fa pensare ai letti d'albergo, fa pensare a tante cose. Qui c'è ovviamente una bellissima copertina, tra l'altro, visto che citiamo anche l'artwork di Lorena Spurio,
esatto.
E la graphic design di Maria Fratini, che
Marta,
sai,
che è mia sorella.
Perfetto, volevo arrivare a quello.
Esattamente.
Benissimo. Allora, disco che è uscito in autunno,
sì,
in trio.
Esatto.
Allora, intanto una cosa interessante, anche se ovviamente non stiamo scoprendo niente di nuovo. Questo progetto in cui non ci sono strumenti d'accompagnamento, spiegaci come mai hai scelto di asciugare talmente la formazione da avere praticamente contrabbasso, cioè sezione ritmica e te, tranne poi un paio di casi in cui, però insomma, stiamo sempre parlando di sax tenore ed eventualmente di sezione fiati, quindi insomma pianoforte e strumenti di accompagnamento sono stati aboliti. Spiegami questo motivo.
È iniziata un po' per caso, tutto il progetto del trio è iniziato da diverse session di studio che facevamo nel mio box, un luogo non lontano da qui, nel quartiere di Pietralata, a proposito.
Rimaniamo quadrante
rimaniamo in
est.
Zona, esatto. Devo dire, poi ci siamo trovati bene con la dimensione appunto così essenziale di ridurre questo discorso musicale proprio all'osso, e quindi c'è la parte ritmica rappresentata dalla batteria di Matteo Bultrini, quella armonica rappresentata da Giuseppe Romagnoli e io che faccio il melodista, è una formazione molto, molto difficile, molto impegnativa sicuramente, sia per un trombettista perché richiede appunto uno sforzo fisico,
devi riempire più
impegnativo,
più lo spazio,
c'è da suonare parecchio di più di un quartetto, di un quintetto, e non penso anche per questo una formazione tendenzialmente poco esplorata anche nella storia di un certo jazz. Ci sono molti esempi di jazz d'avanguardia, per esempio, in cui viene adottata questa formazione, meno sul jazz tradizionale
e più
spesso mainstream.
Più col sassofono,
esatto. Io credo, per una questione, mi permetto di avanzare questa ipotesi, per una questione proprio legata alla difficoltà della fisica della tromba rispetto al trio, penso. Oppure per una questione proprio di, non lo so,
quindi
di,
se fa lo sborro
di tradizione,
se dice il chitarra fisico.
No, poi se poi aggiungo anche che a volte ce la faccio, altre no, insomma,
d'altro canto
è onore del vero.
Te la sei cercato.
Esattamente, mi sono accollato questa sfida.
E
quindi che appunto è partita un po' per caso, poi ci è piaciuto molto anche il fatto che non ci fossero moltissimi esempi nella storia del jazz, ci ha spinto ancora di più a dare un nostro contributo a questa formula così, così poco esplorata.
Però questo, scusami se ti interrompo,
vieni,
comporta anche una sfida ancora maggiore, perché non hai grossi punti di riferimento. Io penso che qualsiasi musicista, al di là del fatto che sia più o meno giovane, trovi magari poi delle, non dico degli album, comunque insomma delle ambientazioni musicali che lo hanno preceduto, che un pochettino gli fanno da come dire, comfort zone, si dice, no? Certo. In questo caso tu sei un pochettino, vai un po' più navigando a vista.
Sì, assolutamente. Ci sono stati, poi ho fatto un po' di ricerca e qualcosa ho trovato effettivamente. Penso a degli esempi paradossalmente più recenti, quindi c'è un disco di Nicholas Payton in trio abbastanza recente, c'è un disco di un altro grandissimo trombettista che si chiama Avishai Cohen, che ha esplorato molto, certo, invece quella formula del trio. Però tendenzialmente sì, diciamo, mi sono trovato abbastanza orfano di esempi, che è una cosa che non mi è mai successa, perché poi la storia jazz ci fornisce sempre
un appoggio,
e come
un riferimento,
più di uno, esatto,
certo. Beh, questo è interessante, no?
Molto interessante, è stato un lavoro appunto anche di ricerca e in qualche modo
anche di autodeterminazione,
decisamente,
no?
sì, una sfida notevole.
Senti, torniamo un attimo al titolo dell'album, perché io ho fatto riferimento, sì, ai Letti d'Albergo,
no, in realtà ci hai preso alla perfezione, non è da tutti, non ci sono riusciti in pochi, hai fatto un riferimento perfetto, perché effettivamente l'album ha preso il titolo da uno dei brani secondo me più forti a livello compositivo, che è, in questo caso è stato scritto da Giuseppe Romagnoli, ed è un brano che abbiamo dedicato a un episodio particolare della storia del trio, che è il giorno in cui io ho deciso di regalare un materasso a Giuseppe Romagnoli, che è poco più giovane di me, di 3 anni, e che però metteva su casa finalmente, quindi un evento assolutamente lieto. Io un giorno sono andato a trovarlo, c'era questa cameretta con un letto singolo, che mi ha fatto un po' di tenerezza, per non dire tristezza. Quindi ho detto: Peppe, guarda, io mi sto trasferendo con la mia ragazza, cioè abbiamo un letto nuovo, me ne avanza uno, lo vuoi? E da questa cosa molto semplice poi lui la volta dopo mi ha confessato di avergli migliorato la qualità della vita a dei livelli insperati, e quindi perché non dedicare un brano a un evento così lieto?
Ma guarda, è una cosa che anche psicologicamente vuol dire veramente un upgrading, no?
Assolutamente.
Cioè, nel senso che se stai solo stai più comodo e comunque sei aperto ad eventuali...
Insomma, esatto, se, anche chi dovesse partecipare sta più comodo.
E non solo, e poi insomma sembra quasi come se... Tipo, qua ci stai proprio, ci caschi dentro.
Esattamente.
Però non è il King, che diventa un po' troppo
non
compromettente.
È il King è un po' compromettente. Poi c'è, sì, anche questa figura femminile invece che maschile, ci piaceva l'idea, no? Piuttosto che continuare.
Infatti,
sempre.
Tornando all'album, comunque ci sta un sottotesto che riguarda appunto la scelta di includere in questo disco, proprio sotto l'insegna di Queen Sides, alcune storie femminili,
esatto,
per esempio parliamo di Maria la Sanguinaria, parliamo,
esatto,
di Cleopatra, insomma personaggi anche storici che,
sì,
forse rispetto agli omologhi maschi, forse ecco giusto Cleopatra perché un po' c'ha storia da mignotta, poverina, insomma suo malgrado, quindi ne abbiamo sempre parlato da maschiacci, sempre in una funzione maschiocentrica, no? Quindi,
uh-huh,
invece c'è questo discorso di voler dare più spazio anche,
esatto,
alle figure, allora, femminili. La provocazione è una contrabbassista?
Esatto.
Oh, no, per carità, senza nulla togliere,
si apre un discorso
un mondo,
lunghissimo,
certo,
che meriterebbe sicuramente di essere esplorato. E, no, sì, questo è partito tutto appunto da questa scusa del Queen Size, che richiamava una figura femminile, e quindi...
Beh, due regine abbiamo tirato,
esatto,
fuori.
E quindi perché non dedicare un altro paio di brani del disco, nati peraltro da un'improvvisazione piuttosto radicale, a due figure storiche femminili.
Tra i brani di tua composizione ce n'è uno che immagino sia particolarmente sentito, che è questo Per Carlo,
sì,
che leggo essere dedicato ad una persona a te molto vicina, un musicista prematuramente scomparso.
Sì, è stato un musicista, Carletto Conti, è stato un musicista fondamentale per la scena di jazz romana e non solo. E ovviamente, diciamo, a cui sono legato in maniera personale in modo profondissimo, perché ci sono veramente cresciuto, è stata una delle figure più importanti della mia infanzia musicale e non solo, mi ha accompagnato, diciamo, per tutto il mio inizio di carriera e per il mio affacciarmi alla scena di jazz romano. È una persona incredibile, un musicista pazzesco e una persona assolutamente fantastica, sempre aggregativa, sempre attenta ai giovani, sempre attenta alla comunità.
Eh beh, insomma, immagino anche quando lo suoni questo brano abbia un suono particolare, un significato molto, molto intimo.
Molto profondo, sì.
Io, a tale proposito, mi viene in mente invece un altro trombettista, però della mia di generazione, che ci ho fatto l'asilo e che ricorderai forse anche tu, che è Aldo Bassi.
Certo.
E che anche lui, poverino, è scomparso prematuramente. Io me lo ricordo quasi, me l'hai fatto venire in mente te, perché come figura, è una figura così cristallina, così se vogliamo di riferimento, senza voler essere come dire, senza salire mai sul piedistallo, e quindi insomma ricordiamo entrambi questi trombettisti che ci hanno lasciato e che ovviamente vogliamo continuare a ricordare anche attraverso, come hai fatto te,
la musica
e anche un titolo che abbia
una composizione.
Bravissimo. Un'altra cosa che ho molto apprezzato, anche se poi alla luce del tuo racconto ci sono anche altre motivazioni, è che contrariamente a quello che magari sarebbe venuto in mente a qualcuno più testosteronico di te, hai scelto di dare il titolo all'album con un brano non tuo.
Sì, assolutamente. Questo mi dà l'occasione di parlare del fatto che il trio è nato come un progetto collettivo. Teniamo tutti, diciamo, che si mantenga questa vocazione più collettivistica del trio, che è una cosa che nel jazz, secondo me, continua ad essere tendenzialmente poco esplorata. C'è questa struttura sempre molto, molto tradizionale, molto piramidale del leaderaggio.
Sì,
esatto, che ovviamente ha delle cose anche positive e anche logisticamente necessarie, nel senso che poi effettivamente, seppur in tre, comunque è sempre più difficile gestire cose in maniera corale che
diciamo qualcuno che ogni tanto prende in mano la situazione.
Ci vuole sempre. Esatto, ci vuole sempre. Però diciamo, questa è l'idea che c'è dietro il trio e che mi piaceva mantenere anche con la scelta dei brani, la composizione dei brani. Quindi
questa scelta di campo, cioè primo brano della tracklist non tuo e il brano che dà il titolo all'album.
Assolutamente.
Senti, volevo chiederti se ci sono progetti che portano in giro questo disco, se ci sono altri progetti che ti vedranno in questo primo scorcio di 2024 calcare i palchi per poterti ascoltare dal vivo. Insomma, raccontaci che cosa succede quando esci da qua oggi, più o meno.
Allora, faccio tantissime cose, quindi diciamo che ci sono i miei progetti. Uno è questo di cui stiamo parlando oggi, che è il trio. Poi c'è un quartetto che vede protagonisti gli stessi musicisti, più l'aggiunta di pianisti che cambiano a seconda delle occasioni. Devo dire che Roma, per fortuna, offre una varietà sempre molto soddisfacente. E poi mi capita appunto la fortuna di suonare con tantissimi musicisti della scena romana e non.
Parlavi di un festival a Trastevere?
Parlavo di una rassegna trasteverina che va avanti ormai dal mese di novembre, di cui siamo e sono molto contento. Mi occupo della programmazione artistica. Il circolo in questione è un circolo ARCI che si chiama Zalib, che è un posto veramente stupendo che sta a Via della Penitenza, e dove organizziamo serate di jazz ogni venerdì. Quindi per chi volesse,
già domani per esempio?
Già domani, okay. Domani c'è il gruppo, c'è il quartetto di Roberto Tarenzi, un grandissimo pianista, e ogni settimana, diciamo, ci sono proposte nuove. Io mi occupo della programmazione artistica e sono molto contento che i ragazzi di Zalib e le ragazze di Zalib mi abbiano dato l'opportunità di creare un appuntamento e uno spazio
ricorrente,
aggregativo,
certo,
fondamentale, cosa che non diamo mai per scontato.
Beh,
a Roma.
Soprattutto a Roma e soprattutto dopo l'uragano del Covid che ha diciamo spazzato via tante velleità e tante cose che stavano faticosamente guadagnando spazi, ma poi inevitabilmente anche gli stessi esercenti, a torto o a ragione, insomma, sono diventati molto molto più accorti e molto più, scusa il termine, stitici.
Senza dubbio, giustissimo.
E quindi alla fine onore al merito di chi invece in controtendenza sta cercando di ricreare quell'humus musicale che in altre città, insomma, una città come Roma, capitale della settima potenza del mondo, fa ridere dal punto di vista dell'offerta musicale, non solo del jazz,
sì,
ma in
generale.
Sì,
si può fare molto di più, senza dubbio. C'è un potenziale inespresso enorme, cioè, c'è una comunità di musicisti molto fornita, molto appassionata e di livello assolutamente incredibile. Mancano un po' appunto i luoghi di aggregazione, mancano un po' gli spazi di espressione, e quindi onore e merito a chi invece
lo fa, certo, anche perché
a questa
poi,
mancanza.
Insomma, il jazz ne è la conferma, insomma, sono anche occasioni di incontri, di contaminazioni, di scambi tra musicisti, quindi poi è una specie di effetto domino che si va creando, per cui da cosa nasce cosa. E
esatto,
insomma,
guarda, io lo dico sempre, io sono veramente nato e cresciuto così come musicista, cioè, faccio parte di una generazione che almeno all'inizio ha conosciuto l'assenza di social, c'era qualcosa di internet ma veramente pochissimo, quindi lo dico sempre, ho imparato a suonare nelle jam session, ho diciamo costruito tutte le mie conoscenze che ancora oggi mi fanno compagnia nei locali e frequentando concerti e jam session a Roma, insomma.
E poi insomma mai come nel diciamo in questo ambito le contaminazioni, il confronto, anche il sudare insieme nella stessa cantina, se
esatto,
vogliamo.
Esatto, quella è veramente la linfa vitale che ha sempre alimentato la musica e spero che continui a farlo, insomma.
Senti, spendiamo due parole in chiusura del nostro discorso per chi ha prodotto il disco, Remida e tutto quello,
sì,
che è il, diciamo, il corollario di persone che, diciamo, sì, dietro le quinte si sono attivate e che ti sono, sì, state di sostegno.
Allora, Remida è proprio il nome e il brand, come direbbero gli americani, che abbiamo voluto dare a questo collettivo che coincide perfettamente con le stesse persone, gli stessi musicisti che suonano nel disco, quindi siamo effettivamente io, Matteo Boltrini e Giuseppe Romagnoli, e collettivo che si arricchisce poi di diverse collaborazioni a seconda degli obiettivi e dei progetti. Esatto, ci sono persone che girano intorno a questo collettivo e spero che ce ne siano sempre di più. È un collettivo che nasce dalla necessità di fare autoproduzione musicale, sostanzialmente nasce durante il periodo del Covid, appunto, che citavi, un periodo difficilissimo in cui siamo stati quasi obbligati, diciamo, dalle circostanze a darci da fare, a inventarci dei nuovi progetti. Uno di questi, appunto, che sta ancora in piedi e lavora, è questa Remida Production, con cui facciamo produzione sia di musica nostra, sia di adesso sempre di più di musica altrui, che magari non ha occasione di essere di costruirsi visibilità altrimenti, e ci occupiamo di ogni fase della produzione. Ci tengo a dire che questo disco, che è il secondo capitolo del trio, il primo si chiamava Homemade, che è uscito un paio di anni fa, e sono tutti dischi completamente autoprodotti, sono stati registrati in un box auto cosa che la tecnologia di oggi ci rende per fortuna possibile, e quindi abbiamo curato dalla registrazione, proprio dalle riprese al missaggio,
a prodotto finito, diciamo.
Esatto, a prodotto finito.
Però vedo che c'è un importante riferimento d'oltreoceano.
Esatto, ci stavo arrivando, e la distribuzione è curata da un'etichetta indipendente newyorkese, di Brooklyn in particolare, che si chiama La Reserve, con cui collaboriamo già da 2-3 anni, e sono dei ragazzi meravigliosi che si sono sempre dimostrati molto disponibili a darci una mano con tutti quegli aspetti di cui invece non siamo particolarmente bravi ad occuparci, e quindi tutto ciò che,
diciamo,
riguarda
la parte artistica dovrebbe essere esulata e, diciamo, come dire, esentata da questo sbattimento.
Raramente lo rimane, però diciamo che, quindi, appunto, un grazie particolare ai ragazzi della Reserve che ci hanno sollevato di questa responsabilità.
E poi ovviamente scrive Brooklyn, New York sulla copertina,
insomma,
del,
sì,
disco.
Poi io ci ho vissuto tanti anni proprio a Brooklyn, quindi per me è come un ritorno.
Benissimo. Allora, ricordiamo alle 14.35 che stiamo in fase di chiusura della nostra chiacchierata all'interno della rubrica Ascolti Doc, che oggi vede il nostro gradito ospite in studio, il trombettista Francesco Fratini, che è venuto a presentarci, oltre che il suo brano Black del Cuore, abbiamo parlato di Nicholas Payton e appunto di quanto sia stato anche formativo per il nostro ospite, ma di questo Queen Size che adesso finalmente posso mostrare perché ho messo le due telecamere. Quindi questo Queen Size album uscito in ottobre in trio e che andiamo poi ad ascoltare proprio in conclusione della nostra chiacchierata con la title track che, come abbiamo detto, non è di composizione di Francesco Fratini ma è del contrabbassista Giuseppe Romagnoli. Ti lascio l'ultima battuta per salutarci e così lanciamo il brano.
Assolutamente, volevo ringraziare tutti quanti per questa opportunità, è stata una chiacchierata piacevolissima.
Grazie
e mi raccomando, continuate ad ascoltare musica afroamericana, continuate a supportare la musica dal vivo in questa città e altrove.
Benissimo, allora con questa raccomandazione che sposiamo e sottoscriviamo veramente di cuore, salutiamo Francesco Fratini e andiamo ad ascoltare Queen Size dall'omonimo album uscito qualche tempo fa, ma praticamente una novità quasi assoluta.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.